Buonasera a tutti. Diamo inizio all'incontro di presentazione del libro pubblicato recentemente dalla Burr Rizzoli per la collana dello Spirito Cristiano, dal titolo Il Pensiero Secondo, antologia dell'opera di Hannah Arendt curata da Paolo Terenzi. Il titolo che abbiamo voluto dare a questa presentazione è molto ricco, e quindi questo incontro cercherà un po' di chiarire, analizzare questi contenuti sinteticamente espressi appunto dal titolo. Il titolo è molto da abbattere, molto da costruire. Il preconcetto moderno e la ragione. Da Arendt, sorprese per i vecchi dogmi. Abbiamo con noi questa sera padre David Jaeger, docente di diritto canonico e filosofia del diritto presso l'Università Pontificia Antoniana di Roma, nonché membro della commissione bilaterale di lavoro permanente tra Israele e Santa Sede. Inoltre abbiamo con noi stasera anche Luigi Amicone, direttore del settimanale Tempi. Hannah Arendt è una figura che nel panorama culturale italiano è presente da molti anni con alcune traduzioni importanti, ma che di cui si è iniziato a parlare solo da una quindicina d'anni, a partire dalla metà degli anni Ottanta. E quindi forse opportuno presentare molto brevemente questa figura e anche alcuni temi principali della sua opera. Hannah Arendt è una filosofa nata in Germania nel 1906, di origine ebraica, appartenente a una famiglia appunto di origine ebraica anche se non praticante. Hannah Arendt ha la fortuna di studiare con alcuni tra i più grandi filosofi tedeschi del Novecento. La troviamo infatti a Berlino con Guardini, a Marburgo con Heidegger, con cui ebbe anche una relazione sentimentale molto intensa. La troviamo poi laurearsi con Jaspers a Friburgo. E a partire dagli anni 30 iniziano i problemi per gli ebrei in Germania, e Hannah Arendt nel 33 è costretta a emigrare in Francia, e dove anche qui avrà l'occasione di conoscere alcuni tra gli intellettuali più importanti del Novecento, per esempio Sartre, con cui non ebbe mai una grande simpatia, un gran feeling, e anche Coiré. Dopo l'occupazione tedesca della Francia fu costretta a fuggire e per circa 20 anni visse nella condizione di apolide, cioè non ebbe una cittadinanza. Fugge in Portogallo e da lì negli Stati Uniti, dove appunto inizia la vita difficile della profuga, anche se aiutata dalla comunità ebraica locale, gradualmente riesce a inserirsi nei circuiti intellettuali e inizia a insegnare soprattutto presso la New School for Social Research di New York. Al periodo americano appartengono gli scritti più importanti, vorrei ricordare solamente alcuni di questi. Nel 1951 l'importantissimo saggio sulle origini del totalitarismo. Si tratta del primo grande studio su questo fenomeno e il primo grande studio di carattere scientifico in cui si usa la categoria di totalitarismo. È un'opera che provoca grandissime polemiche perché per la prima volta si offre uno studio comparato del regime nazista e del regime staliniano. E questa opera viene accusata di essere un'opera di propaganda, che appunto ha il fine di denigrare l'avversario, il nuovo avversario degli Stati Uniti, cioè l'Unione Sovietica, nel periodo della Guerra Fredda, e quindi si contesta totalmente la categoria stessa di totalitarismo, come categoria che dovrebbe riuscire a descrivere regimi apparentemente tra loro opposti, come il regime staliniano e il regime nazista. Ricordo solo brevemente che ancora oggi la categoria di totalitarismo è spesso rifiutata con le stesse ragioni. Negli anni, nel 1956, il Hannah Arendt pubblica una, forse l'opera più significativa dal punto di vista filosofico, che è Vita Attiva. Il titolo originale in inglese è The Human Condition, la condizione umana, e successivamente è protagonista di alcuni episodi che generano molte polemiche. Lavora non solo come filosofa, ma anche come inviata di alcuni giornali, per esempio quando nel corso degli anni 60 segue a Gerusalemme il processo ad Adolf Eichmann, che era stato l'organizzatore della deportazione degli ebrei in Germania. E in questo processo, nelle corrispondenze da questo processo, solleva il problema della responsabilità dei consigli ebraici nella deportazione degli ebrei in Germania, e quindi genera moltissime polemiche provenienti dalla comunità ebraica. Ricordo ancora come l'ultima grande opera filosofica, che è La vita della mente, che è pubblicata nel 78 postuma, in quanto Hannah Arendt muore nel 75, proprio mentre sta lavorando all'ultimazione di questa opera, mentre sta scrivendo gli esergo della terza parte, quella che rimarrà appunto incompiuta. Muore proprio sul campo, nel senso che muore seduta alla scrivania davanti alla macchina da scrivere mentre sta lavorando. Ecco, questa è un po' la figura. Ho dato anche qualche indicazione di quelle che sono le tematiche: il totalitarismo, la riflessione sulla condizione umana, riflessioni di tipo filosofico che nascono soprattutto, anzi molto spesso, dalla sollecitazione di fatti storici. Questo è un aspetto molto importante che probabilmente verrà fuori nel corso della serata. Questa idea che il pensare parte sempre dall'evento, dall'avvenimento. Io adesso darei la parola a Luigi Amicone per un primo intervento, diciamo così, introduttivo, che fissi quelli che sono, secondo lui, i paletti del pensiero di questa grande autrice.
Beh, innanzitutto, come ho precisato anche nella postfazione di questa antologia, ed è giusto che sia stata fatta così, in questa forma, perché se c'è un carattere peculiare di Hannah è proprio questo aspetto della asistematicità, di questa capacità di intuizioni folgoranti e di pensieri che in poche righe probabilmente valgono più di tanti manuali di filosofia. E allo stesso tempo, appunto, è obiettivamente riconosciuta, e comunque fa parte della storia anche della filosofia accademica di questo secolo, come giustamente diceva Santo Manetta. E comunque, come scriveva la postfazione, io mi sono avvicinato ad Hannah Arendt per caso e giornalisticamente, quindi il mio intervento non può essere assolutamente né specialistico né tantomeno pensare neanche di toccare il lembo del mantello della filosofia di Hannah Arendt, perché ovviamente non sono uno specialista, quindi sono un curioso lettore che in molti anni, diciamo, perché la scoperta dell'Arendt per me personalmente avviene agli inizi degli anni 90 e per caso sulla scia della scoperta di un'altra grande ebrea, Ursula Hirschman, e quindi la curiosità di un lettore distratto e occupato comunque in altri affari del mondo che non quello dello studio specialistico filosofico. Credo di avere anche una qualche responsabilità proprio in questo libro, perché nell'edizione di questo libro, perché il mio settimanale è quello che da 5 anni forse cita più sistematicamente la Hanna in diverse occasioni, l'ha citato e così il direttore della collana ha voluto, ha raccolto anche forse uno spunto che è venuto proprio da questo lavoro giornalistico. E comunque, ma l'umano è un punto di partenza o un punto di arrivo come concetto e fatto unitario? O non è piuttosto questa ricerca un residuo teologico e metafisico in quanto posto come punto di partenza? Che la natura umana sia il complesso dei rapporti sociali è la risposta più soddisfacente, perché include l'idea del divenire. L'uomo diviene e si muta continuamente col mutarsi dei rapporti sociali, e perché nega l'uomo in generale. Si può anche dire che la natura dell'uomo è la storia. Perciò la natura umana non può ritrovarsi nessun uomo particolare, ma in tutta la storia del genere umano. Questo è Gramsci, ovviamente è l'idea della filosofia, è l'approccio all'uomo che è assolutamente all'opposto e maggioritario in questo secolo di un approccio invece del tipo: è l'esistenza di questo tavolo, indipendentemente dai tavoli considerati in generale, che origina lo shock filosofico. Cos'è che mi ha colpito leggendo anche disordinatamente una filosofa, una pensatrice, una protagonista del nostro tempo non specializzata in una... questa posizione innanzitutto filosofica? È l'esistenza di questo tavolo, indipendentemente dai tavoli considerati in generale, che origina lo shock filosofico. Se c'è un punto attraente e affascinante e che colpisce immediatamente nella lettura di Hannah Arendt, è questo approccio al pensiero che parte inesorabilmente dallo stupore per la realtà. Vedete la differenza? Ma l'umano è un punto di partenza o un punto d'arrivo? Il pensiero in quanto pensiero che prescinde dal... è preoccupato di fornire un sistema, di fornire una chiave di lettura, di organizzare uno schema sulla realtà. Hannah Arendt è l'opposto. Hannah Arendt ha come principio conoscitivo questo rapporto di assoluta devozione per le cose, per la realtà. Lo stupore dell'essere stati gettati nel mondo, direbbe Heidegger, che è il suo maestro, ma è qualcosa di più, non è il crogiolarsi in questo essere gettati nel mondo che diventa... no, è questo essere gettato nel mondo che diventa fonte di stupore e fonte della molla che mi spinge a conoscere. Tant'è vero che Anna ripeterà più volte nei suoi diversi interventi, saggi, articoli, perché anche questo è un altro aspetto straordinario di questa personalità, che non è una filosofa come noi immaginiamo e come noi vediamo i filosofi, anche quelli che incontriamo nelle nostre università, cioè degli specialisti del pensiero, degli specialisti dei sistemi, degli specialisti dell'organizzazione di schemi o di storici degli schemi del pensiero. Ma è una filosofa, è una critica letteraria, è una che dice che la poesia è la poesia, il giornalismo è un momento fondamentale per la comprensione della realtà, per la presa di coscienza. È una storica, appunto, è una che è impegnata nel suo tempo, si dà da fare nell'epoca in cui gli ebrei sono minacciati e si unisce alle organizzazioni che inviano i giovani, i bambini in Israele. È una impegnata con i diritti civili quando si trova negli Stati Uniti, cioè non è una specialista della materia, è una protagonista del suo tempo che cerca innanzitutto di farsi interrogare e quindi di intervenire rispetto alla realtà che vive, alla realtà che è la realtà del suo io provocato e l'altra parola su cui fonda anche la sua visione del mondo e di politica, la realtà del mondo comune, per cui in questo mondo che ci è stato dato, come ripete sempre, perché questo è l'aspetto essenziale, dice più volte, ripete, non mi sono fatto da me stesso, solo perché non mi sono fatto da solo io sono libero, se mi fossi fatto da solo avrei potuto prevedermi e in tal modo avrei perso la mia libertà. Questa idea appunto del riconoscimento del dato, dell'esistenza umana e del mondo come un dato che ci viene offerto, no? Quindi la filosofia, la conoscenza come punto di partenza ma anche come punto di arrivo nasce come questo scontro tra l'io e un dato che c'è, il dato della una datità irriducibile e che viene prima del mio pensiero, viene prima del mio sistema. Questo è l'aspetto fondamentale che secondo me è proprio la nota dominante di tutta la sua di tutti i suoi interventi in ogni campo, appunto, dalla filosofia alla letteratura, dalla sociologia, dalla storia, questo aspetto del non voler di non voler rinunciare al riconoscimento del dato che ci precede è anche il punto esegetico, ermeneutico per cogliere bene per esempio il tradimento di questo, il totalitarismo, l'ideologia, è esattamente il tradimento di questo. Hannah Arendt arriva per prima all'idea a denunciare il totalitarismo come sistema di pensiero che costantemente si organizza per separare l'uomo dalla realtà, proprio perché lei ha una visione mistica, non nel senso assolutamente assegna alla realtà un posto assolutamente prioritario. E ogni tradimento del dato è un tradimento all'uomo, inevitabilmente. Ma perché? Non perché è un peso, perché è nella natura delle cose che noi non siamo noi a creare la realtà e che noi siamo un dono a noi stessi. Questo è sorprendente soprattutto in una personalità che è stata definita giustamente laica e non appartenente a nessuna religione, no? È sorprendente perché la laicità qui dice già una cosa, che la laicità è appunto innanzitutto è usare la ragione tenendo conto appunto di tutti i fattori, e il primo fattore evidente alla ragione umana è che la realtà che ha di fronte non è un frutto del proprio pensiero, e che la propria stessa persona è un dato a se stessi. Ma poi c'è quest'altro aspetto. Lei dice del suo amico Walter Benjamin, appunto, dice che ha il dono di pensare poeticamente, ma lei stessa ha questo dono di pensare poeticamente, perché appunto questa attenzione, questo ascolto continuo, diuturno di tutta la sua vita alla forma più alta della creazione, della creatività umana, fatta da una che veniva da studi appunto filosofici, scientifici, eccetera, è proprio questa, dice di questo atteggiamento che proteso ad ascoltare ciò che è l'aspetto più misterioso sicuramente delle creazioni, delle professioni, diciamo, dei mestieri umani, no? Perché i poeti, dirà a un certo punto, che si vanterà, perché avendo avuto un ruolo anche nell'amministrazione Kennedy, si vanterà di aver portato presso l'amministrazione poeti e anche persone poco raccomandabili, no? Ma perché lei aveva un'idea profondamente giusta della poesia come metodo di conoscenza della realtà. Perché la poesia è realmente ciò, là dove è autentica, dove questo stupore per il dato e quindi l'apertura alla realtà come dono di altro, comunque l'impatto, l'urto e quindi il processo conoscitivo diventa veramente, è paradossale, ma è così, è il massimo momento del processo conoscitivo dell'uomo, no? Ma poi l'altro aspetto che deriva da questa attenzione, da questo riconoscimento del dato, è il suo pregiudizio. Io l'ho chiamato appunto il suo pregiudizio positivo, ma mi ero segnato una battuta, una citazione, ma è quella che scrive a Kurt Blomfield, uno dei suoi amici ebrei, nel 47 scrive, quindi nel 47, dopo quello che è successo, dopo 6 milioni di morti, dopo lo sterminio, dopo una situazione veramente tremenda in cui si era trovato il popolo ebraico, ma tutto il mondo, lei scrive: eppure il mondo che Dio ha creato mi sembra buono. Che è una cosa, noi facciamo, devo dire, credo che noi non possiamo neanche immaginare che cosa significhi un'affermazione in uno dei pochi, dovremmo dire, ebrei sopravvissuti alla più grande tragedia che la storia del popolo ebraico, ma la storia dell'umanità, ha conosciuto. Una persona, un ebreo, che dica: io non riesco, per il mondo così come Dio l'ha creato è buono. Questa, guardate, è il punto filosofico determinante, decisivo per, come dire, sembra una banalità, ma è così, per decidere le sorti di una civiltà. La civiltà di questo secolo è una civiltà andata a finire come è andata a finire, come la storia ricorderà questo secolo, cioè un secolo della più alta barbarie, semplicemente perché la disposizione fondamentale di fronte al destino, la decisione fondamentale dell'uomo di questo secolo è stata ed è, e questo è il nichilismo: il mondo così com'è mi sembra senza senso. È esattamente, guardate, che come lei dirà a proposito questo è un libro che io vi consiglio perché è straordinario per la profondità psicologica di una persona che ha avuto sempre in sospetto la psicologia, non ha mai parlato di psicologia, la Hannah Arendt, anzi, ha fatto qualcosa di più. Questo è tutto da studiare perché io modestamente giornalista, ma però mi sembra che non ci sia niente di queste cose in giro. Anche di quella. In una osservazione lei dice, a un certo punto, no, questo per dire che lei non è assolutamente psicologista e ha sempre evitato di parlare di psicologia, lei dice, sostiene fra le note, in una nota, e non ci sono note come quelle di Hannah Arendt più ricche, dice che lei ha sospetto addirittura che Freud, nella sua teorizzazione del complesso edipico, ha presente soprattutto l'area linguistica mitteleuropea, tedesca e austriaca, e sostiene anzi che se non avesse avuto come suoi pazienti, soprattutto per il 90%, quel tipo umano vissuto in quell'area, in un'epoca in cui i padri mercanti ebrei avevano il problema che i figli diventassero più fortunati, più ricchi di loro, e quindi di questo conflitto che si è creato tra padri che pretendevano dai figli un certo riscontro di un certo tipo più significativo del loro, e figli invece che molti dei quali desideravano l'assimilazione, cioè prima non desideravano lo stesso destino borghese e poi di fatto cercavano di identificarsi con la società dei gentili. Se non ci fosse stato questo conflitto, probabilmente, lei dice, probabilmente Freud non si sarebbe neanche arrivati alla teorizzazione di questo complesso edipico, no? Non sarebbe diventata un'idea, no? Che è una cosa singolare, perché oggi complesso edipico, Freud è la scienza per eccellenza, no? È una delle, è come se fosse la legge di gravità, no? E invece bisognerebbe, ed è questo forse l'utilità di certo storicismo, bisognerebbe anche rileggerlo alla luce di un certo contesto storico. Questo è per esempio una pista interessante, ma comunque lo dice nel libro Il passato, il futuro, tra passato e futuro. Il futuro alle spalle, cioè questi saggi, a proposito di Kafka, il saggio su Kafka. E nella sua biografia della Rachel Varnhagen, questa ebrea del fine Settecento, dei salotti, era l'anfitriona, per cui nei suoi salotti passavano i fratelli Humboldt, eccetera, le migliori menti della Berlino illuminista, e lei fa una biografia di questa donna e mostra come tutto il suo problema di tutta la sua vita è stato il tentativo di uscire dalla realtà che lei fosse ebrea. E quindi tutto il suo problema dell'assimilazionismo, tutto il suo problema di negare una realtà data, il dato della realtà, e quindi tutto il suo dramma, tutta la sua tragedia è stata quella, per cui a 24 anni, dice, non ha ancora visto niente, eppure è sicura che la vita non gli nella vita non ci sarà niente di nuovo. E lei dice, Hannah Arendt, perché tutto dipende da quell'atteggiamento originario, perché in quell'atteggiamento originario c'è poi la risposta di tutta la vita. La vita non farà nient'altro che confermare l'atteggiamento di fondo che tu hai preso sulla vita. Per questo mi ricollego a quello che dicevo prima. Il nichilismo di questo secolo non è frutto di una. L'analisi, lo sviluppo analitico, lo sviluppo ideologico viene per confermare una posizione di fondo, e la posizione di fondo è la negazione della realtà per affermare un a priori che in realtà quella a priori nella maggior parte dei casi è proprio una disposizione affettiva. È la stessa cosa che riprende Finkielkraut quando lui dice: la nota dominante di questo secolo, anche nell'ultimo libro, è l'ingratitudine, no? Il risentimento. Il risentimento verso che cosa? Ma prima di Dio, ma Dio... non è il risentimento di Dio, il risentimento è nei confronti della realtà. Il risentimento è di fronte alle cose, l'atteggiamento di Gramsci, un momento... Bisogna discutere, l'uomo, cos'è l'uomo? Bisogna discutere che cos'è l'uomo. Sì, qui l'uomo, cioè, è il rifiuto di prendere in considerazione il tavolo in quanto tavolo, perché bisogna parlare della somma dei tavoli, e allora da lì dedurre, cioè il rifiuto di farsi interrogare dall'evidenza, dalla realtà, dalle cose. Allora, una delle evidenze fondamentali delle cose, della realtà umana, sarebbe quella di cogliere nella realtà umana l'esigenza di felicità, di verità, di libertà. Questo non è frutto di un'analisi della storia e non è sottoposto, come tutta l'ideologia fa, come il marxismo fa, come al confronto tra greci, romani e chissà domani cosa sarà, perché ci saranno altri popoli. No, se c'è un elemento sicuro, ricorrente, stabile, che non dipende dai regimi politici, dalle culture, dalle religioni, dalle ideologie, è questo fatto che l'uomo dal primo uomo della pietra all'uomo cibernetico, quello che sarà, l'uomo, se c'ha una cosa che lo rende familiare agli altri uomini di qualunque epoca, di qualunque tradizione, di qualunque cultura, è questa matrice, questo cuore, questa esperienza elementare, dice il direttore di questa collana, no? Questa esperienza elementare, per cui parli cinese o parli turcomanno, sia vissuto 2000 anni fa o viva fra 2000 anni, questo non lo potete togliere a nessun uomo. Esigenza di libertà, di verità, di giustizia, di felicità.
Facciamo poi un altro giro. Prego, padre. Qual è stata la sua reazione?
Io non ho né le conoscenze né l'eloquenza.
No, tu hai molta più conoscenza
del mio collega, che poi ha lavorato sul libro e ne ha scritto la prefazione. Posso soltanto forse aggiungere qualche nota in calce, qualche annotazio del tutto marginale. Colpisce anzitutto, e questo è stato il primo punto di cui ha parlato l'amico, l'enfasi, l'accento messo sulla realtà, sulla verità e sulla capacità dell'uomo di conoscere la realtà e di raggiungere o accettare meglio la verità. E quindi riportati in extenso in questa magnifica antologia, che si legge veramente molto bene, grazie all'arte del curatore nello scegliere i brani e nell'organizzarli, oltre che grazie naturalmente all'autrice. Si vede qui una difesa appassionatissima della esistenza della realtà e della conoscibilità della verità, che quasi quasi avrei qualificato altamente tomista, soprattutto qui per la via negativa, cioè per la via delle critiche che la Hannah Arendt fa a quelli che negherebbero queste verità axiomatiche del pensiero umano. Quindi veramente in tanti brani un tomista non li avrebbe scritto diversamente, anche un tomista in senso formale. E io mi potrei domandare biograficamente, perché è stato detto già che essa non è tanto un filosofo sistematico, ma è più, e questa parola la supplisco io, e lo credo un mestiere nobile, no, anzi nobilissimo, un essayiste, ma nel senso più nobile della parola, che forse corrisponde anche a un concetto altissimo della filosofia. Io mi domanderei, ma questo richiederebbe tutta una ricerca in altra sede, in che misura troviamo qui una reazione a, o una lezione profonda tratta di, del rapporto con Heidegger, il rapporto di discepolato, ma anche un rapporto romantico molto forte, e da parte di lui, direi, non so se c'è qualche heideggeriano qui, ma assumo il rischio, poco onesto e poco pulito nella maniera in cui egli l'ha trattata. E in che senso c'è qui una reazione? Perché da parte mia, anche se devo assumermi il rischio dell'ira di qualche heideggeriano o quasi heideggeriano, intanto io lascio Napoli domani mattina con l'aereo, quindi no. Per parte mia Heidegger rappresenta l'ultima degradazione della filosofia come mestiere, l'ultima perversione del nome di filosofia. E quindi in Heidegger per me non è un fatto, una coincidenza casuale che Heidegger diventasse un entusiastico collaboratore di Hitler, del regime nazista, fino a farsi esecutore volenteroso, prontissimo, del mandato di epurare l'università da quelli che dissentivano dal Hitler pensiero. E che nessuno mi dica poi, perché i fatti biografici storici sono ormai aperti, non c'è più un mistero, che era un collaboratore volens nolens. Ma non è un fatto coincidentale, non è soltanto perché Heidegger, come forse Richard Strauss, no? Nel campo della musica, fosse debole o mancasse di coraggio. Per me il nazismo è il laboratorio ultimativo del pensiero heideggeriano, dell'esistenzialismo heideggeriano, che nega precisamente la realtà e la verità, e pone, non direi l'autonomia, ma l'anomia del soggetto umano come ultima legge a se stesso. Cioè, sono affermazioni terribili nei confronti, però io me ne assumo la responsabilità. Quindi qui vediamo un contrasto così forte tra Hannah Arendt nel pensiero maturo che vediamo citato in queste pagine, e quell'infamia di Heidegger, che non soltanto l'avrebbe, ma non è riuscito alla fine, l'avrebbe pervertita intellettualmente, ma l'aveva anche sfruttata affettivo-sessualmente nella maniera che l'ha fatto. Qualche altro commento prima che il Presidente ci mandi a casa? Qualche altro commento dunque? Essa parla però, d'altro lato, questa stessa asistematicità di Hannah Arendt come pensatrice, come filosofa, o per, forse si deve dire filosofo. Questa è una cosa che non ho mai capito, come la correttezza politica si deve esprimere. Io ricordo che almeno negli anni Ottanta, no, il corretto, quando le donne ricoprivano cariche pubbliche, era di usare il maschile. Quindi si parlava, io ricordo quando si parlava il presidente Aquino, il ministro Fumagalli Carulli, che era nostra collega, che era per un tempo. quindi allora questo era, no? Era il ministro, il invece adesso in Francia il governo Jospin, perché i francesi e gli italiani hanno lo stesso problema con la lingua, ciò che non esiste in inglese, perché in inglese è tutto quello che non è maschile o femminile, proprio nella dimensione della corporeità è neutro. E quindi allora in Francia una delle prime riforme del governo Jospin era proprio di creare la forma femminile, pas plus le ministre Aubry, mais madame la ministre. Adesso non so come la forma corretta oggi in Italia, il filosofo Hannah Arendt o la filosofa?
Beh, stando al governo attuale, la filosofa.
La filosofa. Perché noi soprattutto dobbiamo essere politically correct.
Però anche a non abbiamo ancora i filosofi con le cariche pubbliche. Come
si voleva. Dunque dico, il fatto che Hannah Arendt come la filosofa, il fatto che Hannah Arendt come la filosofa, con tutta la sua difesa così forte, così accentuata della razionalità, no? Della intelligibilità del creato e della intelligenza dell'uomo, è sempre una filosofa asistematica. E forse anch'esso è uno degli effetti della crisi della razionalità e del ragionamento, cioè del filosofare che essa stessa denuncia. Anche questo potrebbe essere un effetto di questa stessa crisi, e in questo senso ne è anche una dimostrazione, essendone un effetto ne è anche una dimostrazione. Ora, in modo particolare, Hannah Arendt, come ha detto anche Amicone, è conosciuta nel bene o nel male, cioè da quelli che la ammirano e da quelli che la hanno spesso stupidamente avversata, come la teorizzatrice, per modo di dire, del totalitarismo, e cioè delle ideologie nella loro forma più estrema. Le sue descrizioni del totalitarismo, che si trovano riprese in questa antologia, sono insuperate e insostituibili. Il totalitarismo come non soltanto un regime tirannico e neanche soltanto un regime che cerca di dominare il pensiero. Se voi domandate a chiunque, no, che cosa sia le persone intelligenti, che cosa sia il totalitarismo e che cosa differisca da un autoritarismo, da una tirannia qualunque, credo che nella maggior parte dei casi vi risponderanno perché il totalitarismo cerca di controllare non soltanto le azioni e i comportamenti, ma anche il pensiero della persona. Ma il totalitarismo come esposto da Hannah Arendt, credo che chiunque possa riconoscere la verità, la fondatezza della sua analisi, perché corrisponde ai dati, perché c'è la conformatio ai dati dei totalitarismi che abbiamo conosciuto, e che non cerca semplicemente di controllare il pensiero, ma di rifare l'uomo, di rifare l'umanità, di cambiare quello che abbiamo sentito chiamato la natura umana, dal di dentro, di svuotare l'uomo completamente di tutto quello che è e di immettere, no, negli spazi vuoti che si creano dentro di esso, un nuovo contenuto, non differenziato, non differenziato. Quindi che gli uomini siano individuati, si può dire così, come una specie di una perversione orribile del pensiero, del vero pensiero filosofico, saranno individuati soltanto razione e materie, soltanto del fatto che c'è questo corpo e questo corpo e quell'altro corpo, ma quello che sarà dentro sarà tutto lo stesso e non avrà alcuna relazione con quello che l'uomo è ed è sempre stato. Questo è lo sperimento radicale del totalitarismo, che corrisponde perfettamente sia al totalitarismo rosso, bolscevico, che a quello nero nazifascista. E lo vediamo, ed essa fa un'analisi profonda, che nessuno può negare quanto corrisponda a tutto quello che sappiamo dai dati abbondanti, di come i campi di concentramento nazisti fossero proprio questo totalitarismo allo stato puro, cioè fossero il modello di quello, lo stato estremo di quello che il totalitarismo cercava di operare in tutta la società. E essa anche scrive, e anche questo è ripreso qui per extenso, come il totalitarismo sia la conseguenza estrema della ideologia, cioè di quella che non è semplicemente una interpretazione della storia in una determinata chiave, perché tutti dobbiamo avere una chiave di interpretazione, il flusso indifferenziato dei dati e dei fenomeni non può essere neanche percepito, molto meno condiviso o raccontato, senza che ci fosse una chiave di interpretazione. Quindi l'ideologia vuol dire non soltanto una chiave di interpretazione degli avvenimenti e dei fenomeni e dei dati della storia, ma una forzatura, una determinazione non soltanto di interpretare, ma di formare, di forzare gli avvenimenti perché corrispondano a quella che sarebbe stata l'interpretazione. E se non si vogliono conformare all'interpretazione, peggio per loro, li faremo conformare, dice. Quindi tutte queste esposizioni si trovano, e questo a mio avviso è il pregio del libro, si trovano qui in una forma molto accessibile, che non è una parafrasi come lo sarebbero le mie parole o quelle di un altro, ma sono le stesse parole originali della pensatrice. Ecco il pregio di questa forma di portare il suo pensiero alla conoscenza degli altri.
Bene, i relatori con il loro primo intervento hanno già in qualche modo anticipato la trattazione di alcuni temi su cui volevo dirigere e convogliare le domande, la direzione delle domande. E quindi mi permetto di chiedere un approfondimento su una questione che è centrale e che riguarda poi l'interpretazione complessiva della storia moderna da parte dell'epoca moderna, da parte di Hannah Arendt. Leggo un breve passo tratto dall'antologia, appunto quello che riguarda il concetto di ragione nella modernità. Nella filosofia e nel pensiero moderni, il dubbio occupa la stessa posizione centrale che occupò per tutti i secoli prima la meraviglia, per tutto ciò che è in quanto è. Ciò che il dubbio distrugge è il concetto tradizionale di verità come rivelazione, fondato sul duplice presupposto che ciò che veramente è debba manifestarsi per disposizione propria e che le facoltà umane siano adeguate a riceverlo. L'unica certezza che rimane è quella dei processi che si svolgono nella mente dell'uomo. L'esito di ciò è che il filosofo non si volge più dal mondo della caducità ingannevole a un altro dominato da una verità eterna, come accadeva nella metafisica tradizionale, ma si distoglie da entrambi e si ritira in se stesso. Ecco, questa è sicuramente una lettura della modernità che non obbedisce, diciamo, ai cliché o alla manualistica corrente. La visione manualistica ci dice che l'uomo moderno, libero dai condizionamenti dell'autorità e della tradizione, si volge alle cose, alla natura, alla storia, e le conosce per la prima volta, forse. È adeguata, secondo voi, questa descrizione a rendere conto di ciò che è accaduto nella cultura, nella storia moderne? Che ne è della pretesa della scienza moderna di conoscere oggettivamente la realtà?
Non possiamo entrare in queste grandi questioni, però vorrei osservare una cosa. Vuoi dire qualcosa?
No. Seguo. No. Sarebbero due cose da dire. Tante cose, ma ci limitiamo. La prima è questa, proprio quanto alla scienza, nel senso delle scienze naturali, perché io non accetto questa, che la parola scienza sia identificata simpliciter con le scienze naturali. Noi difendiamo sempre che la regina scienziarum sia la teologia e l'ancella la filosofia. E poi c'è anche quello che gli antichi chiamavano la filosofia naturale, quindi le scienze naturali. Comunque proprio le scienze naturali, le scienze in questo senso, del nostro tempo, sono molto più umili e molto più modeste di prima. Da tempo non esiste più la rivendicazione della scienza di conoscere le leggi della natura, o di sapere quali sono i meccanismi inesorabili che portano avanti i processi naturali. La scienza moderna, la scienza di oggi, paragonata con quella del, diciamo, ancora del Novecento, dell'Ottocento, parla soltanto di probabilità statistiche. Anzi, la scienza moderna un po' fa parte, in questo senso, un po' sembra sorreggere le posizioni di coloro che dubitano della conoscibilità di alcunché, di qualsiasi cosa. E questo, appunto, come ha cominciato lei a citare, è un oggetto particolare della discussione di Hannah Arendt, che attacca con assoluta veemenza il povero Descartes e gli attribuisce tutti i mali che sono seguiti al suo dubbio sistematico, al suo dubbio metodico, al suo dubito ergo sum. Quindi tutti i mali sarebbero dovuti a quell'assunzione del dubbio cartesiano. E sì, certo, Descartes ha enucleato un certo atteggiamento che rimane e diventa sempre più tipico. E noi oggi, già che abbiamo esaurito tutti gli altri aggettivi, no? E quindi oggi si parla, un po' sarebbe una contraddizio in terminis, del postmodernismo. Quindi Hannah Arendt non conosceva ancora questo termine, del postmodernismo. Come si può essere postmoderno se non è una contraddizione in se stesso? Però del postmodernismo nel senso dell'abbandono di tutto, persino del modernismo, per tuffarsi in un nichilismo totale. E tutto questo sarebbe ascritto al sì, però se vogliamo veramente, ed è molto convincente quello che dice, però io soltanto, non è che lo voglio contraddire, ma lo voglio allargare, perché si tratta di un problema reale. È inutile che ci limitiamo tutti semplicemente a lamentare, a condannare, a piangere, a rimproverare gli uomini del nostro tempo, di qualsiasi altro tempo. Questo dubbio, questa convinzione che non si possono avere delle convinzioni, questa sfiducia, perché è quello che in fondo, più che dubbio, è la sfiducia, è un atteggiamento di fondo di sfiducia nei riguardi di tutto, della tradizione, come dice il collega, ma anche di se stessi, anche di se stessi. Questa sfiducia, questo frantumarsi della percezione del mondo, dell'incontro del mondo, lo rapporterei certamente alla riforma protestante. È lì che si frantuma il mondo della nostra civiltà. Naturalmente ci sono anche altre civiltà, ma sia Hannah Arendt che noi operiamo all'interno della civiltà che, per mancanza di altra parola, diciamo occidentale. Quindi questa è lì che il mondo si spacca. Ci sono due modi radicalmente diversi di percepire gli stessi dati, le stesse realtà, e quindi è lì che la fiducia che si poteva avere, no, nell'accezione della realtà comincia a crollare. Quando viene Descartes non gli resta che mettere un nome a questo fenomeno, un fenomeno che poi, pari passo con la frantumazione della realtà percepita, si fa ancora strada. Pensiamo ancora in fast forward al nostro secolo, perché se facciamo tutti i secoli intercorrenti, facciamo al nostro secolo, alla grandissima perdita di sfiducia nelle élite, nei governanti, nelle autorità a seguito della prima guerra mondiale, dell'enorme, inutilissimo spargimento di sangue, non soltanto per la guerra come tale, ma se pensate soprattutto all'Inghilterra, per esempio, alle decisioni del generale, degli ammiragli che mandarono centinaia di migliaia di uomini giovani, un'intera generazione. Io negli anni 70 conobbi ancora ad Oxford le vecchiette che non si erano mai sposate, perché erano le coetanee dei giovani. C'era tutta una popolazione di vecchie zitelle nel Regno Unito che deriva da... Quindi dico, pensate a quella crisi, pensate poi alle crisi dei totalitarismi, soprattutto adesso quelli neri, perché che erano riusciti a ricollegarsi a delle forze forti all'interno delle società nelle quali operavano, a farsi sposare da figure d'autorità, non esclusi membro del clero, utriusque confessionis, e quindi e poi il crollo è stato tutta una truffa, scopre una generazione, di chi si può fidare e di che cosa. Pensate poi alla crisi degli anni 60, quando un'altra generazione trova che la prosperità e la libertà postbellica c'ha qualche vuoto al suo interno, no? E la crisi di fiducia negli Stati Uniti a seguito della guerra del Vietnam. Quindi, e poi la crisi del pluralismo, quando si scopre che la nostra società non è l'unica possibile, che la nostra civiltà non è l'unica possibile, che ci sono altre storie, altre civiltà, altre culture, e quindi con quale fiducia posso sempre seguir dicendo che la mia è vera, che la mia percezione, la verità della rivelazione Tutte queste cose sono fenomeni reali che contribuiscono a una cumulativa e progressiva frantumazione della razionalità nella nostra civiltà e